Radio Immagina.
Un saluto e bentrovati all'ascolto da parte di Cristiano Bucchi. A questo punto dei nostri approfondimenti con la cronaca ci trasferiamo all'estero, in particolare in Svezia, per dare un'occhiata a che cosa è accaduto in queste legislative che sicuramente hanno segnato un prima e un dopo per quanto riguarda la politica svedese. Allora, cerchiamo bene di capire come stanno le cose. Ci faremo aiutare quest'oggi da Andrea Bonanni, che è editorialista della Repubblica, in collegamento da Bruxelles. Grazie per essere con noi, bentornato.
Grazie a voi, buongiorno.
Allora, poi parleremo dei camaleonti d'Europa, era il titolo che accompagnava il tuo commento due giorni fa sulle pagine della Repubblica. Allora, Bonanni, ci aiuti a capire che cosa è accaduto? Io ricordo soltanto che ieri la premier svedese Magdalena Andersson, socialdemocratica, si è dimessa proprio dopo la sconfitta. Ricordo anche che Andersson era stata l'artefice, no, della storica richiesta d'ingresso della Svezia nella NATO. Prego.
Sì, è successo che con le elezioni i socialdemocratici e i loro alleati hanno perso la maggioranza. Adesso si tratterà di creare un governo con una maggioranza che però è in discussione, perché l'estrema destra svedese dovrebbe entrare nella maggioranza e forse anche nel governo, ma la destra liberale ancora non ha sciolto tutte le riserve. È un fenomeno che stiamo vedendo in modo generalizzato in Europa, ma non solo in Europa, a cominciare dall'Italia, dove le destre che un tempo si richiamavano a valori liberali, alla fine si vanno ad alleare con partiti di estrema destra. Il partito di estrema destra svedese fino a pochi anni fa era considerato improponibile, infrequentabile. Adesso questo argine è rotto anche in Svezia, come è stato rotto tempo fa in Italia e come l'attuale coalizione di destra in Italia dimostra, ma non è solo una questione né italiana né solo europea. Basta pensare alla deriva del Partito Repubblicano in America, dove ormai i trumpiani, che sicuramente sono di estrema destra, non vengono accettati in un partito che aveva saldissimi principi democratici, come sia pur di destra, come è tradizionalmente il Partito Repubblicano.
Certo.
Questo fa parte di un processo di trasformazione, che era proprio il tema dell'articolo che abbiamo scritto due giorni fa, delle estreme destre che dissimulano la loro vera natura, e questo problema di dissimulazione è un serio problema per la democrazia, perché la democrazia, un prerequisito della democrazia è la trasparenza, cioè l'onestà di chi fa una proposta politica, perché l'elettore deve sapere per chi vota. Mentre invece assistiamo in Italia, ma come si vede non solo in Italia, anche in Svezia, a un processo di dissimulazione delle proprie idee, dei propri progetti e della propria natura, a cui la democrazia non è strutturalmente attrezzata per rispondere.
Certo. Bonanni, allora io oggi vorrei, come dire, chiederti aiuto, no, rispetto alla tua esperienza. Allora, intanto chiedendoti una cosa, e cioè chi è Jimmy Åkesson, il leader dei democratici, che poi a dispetto del nome invece è un partito che ha avuto origini neonaziste. Fra l'altro ricorda oggi Daniele Castellani Perelli proprio sulle pagine della Repubblica che nelle sue fila ci sono ancora tanti, tanti nostalgici, ci sono addirittura alcuni dipendenti che pochi giorni fa hanno organizzato una cena per l'anniversario dell'invasione nazista della Polonia. Chi è il 43enne Åkesson?
Beh, è un grande trasformista, come la nostra Giorgia Meloni, cioè è un uomo di estrema destra, con idee di estrema destra, che però è riuscito a vendersi all'elettorato svedese come, lo svedese normale, l'uomo qualunque, per usare un'altra termine del nostro passato, che naturalmente propone idee di destra, che propone la guerra agli immigrati, la guerra ai rifugiati, propone muri, insomma, sono le solite i soliti contenuti di una destra eversiva e non democratica che però vengono ammantati di normalità. Questo è il grosso problema. E evidentemente l'elettorato svedese gli ha in parte creduto, perché il suo partito ha preso più del 20% dei voti. Fino a pochi anni fa non raggiungeva il 5%. Quindi c'è questo processo di omologazione dell'estremismo di destra che si basa su una serie di bugie, di menzogne, di disinformazione, di mancanza di trasparenza, che è abbastanza diffuso, lo vediamo anche in Italia in questa campagna elettorale.
Certo. Criminalità, inflazione, immigrazione, questi sono stati i tre temi della campagna elettorale dei democratici, il partito di Jimmy Åkesson?
Sì. Sì, è l'uomo d'ordine, no? È la vecchia idea dell'uomo d'ordine che appunto interpreta un'esigenza che è sentita da tutti, non solo dall'estrema destra, cioè quella di combattere la criminalità, di contenere, di difendere le classi meno difese dal fenomeno dell'inflazione, di limitare l'immigrazione, nel senso che le classi più meno agiate, più socialmente più fragili, si sentono minacciate dall'arrivo di manodopera che fa concorrenza ai loro posti di lavoro. Però naturalmente questi contenuti possono essere declinati in mille modi, e evidentemente l'estrema destra, come la Meloni che propone i blocchi navali per formare i migranti in mare con tutte le tragedie che ne deriverebbero, l'estrema destra li declina in un modo che dire brutale e dire poco.
Assolutamente. Ricordo, in collegamento con noi quest'oggi Andrea Bonanni, editorialista della Repubblica, in diretta da Bruxelles. Mentre appunto noi poi guardavamo a quello che accadeva nelle legislative in Svezia, ieri c'era un importante intervento, quello di Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione europea, che ha parlato sullo stato dell'Unione. Ci sono stati molti, molti punti che la Presidente ha toccato. Ha parlato della guerra in Ucraina, naturalmente, ha parlato di energia, del Next Generation EU, ha parlato di questo piano europeo contro le ingerenze russe. Che discorso è stato? Che impressione hai avuto, Bonanni? Guardando ai prossimi giorni, penso al voto in Italia del 25 settembre.
Ma sai, il discorso dell'Unione tradizionalmente è il discorso in cui il Presidente della Commissione spiega il suo programma per l'anno che verrà, insomma le grandi linee strategiche che l'Europa ha deciso di prendere. Ursula von der Leyen oggi, secondo me, questa è la mia personale opinione, nel panorama europeo è quella che ha colto con più lucidità il fatto che noi siamo, anche se non lo diciamo, in una situazione di guerra con la Russia. Lei ha detto che la Russia ci sta dichiarando guerra sull'energia, sulla democrazia, sull'economia del nostro sistema. Cioè è quella che più lucidamente vede come l'Europa sia impegnata in una lotta per la propria sopravvivenza, non solo economica, ma anche di valori, cioè di valori democratici. Come attraverso la guerra in Ucraina e l'aggressione russa all'Ucraina sia in corso un attacco a tutte le democrazie e soprattutto a quell'idea di democrazia che è espressa dall'Europa.
Certo.
Non è un caso che oggi il Parlamento europeo, poche ore fa, abbia approvato a grandissima maggioranza una risoluzione di condanna dell'Ungheria. Sappiamo che Orban, il leader ungherese, è il più forte alleato di Putin nell'Unione Europea, che dice ormai l'Ungheria non può più essere considerata una democrazia. Cioè in Europa è molto chiara la sensazione che siamo impegnati in una una battaglia di vita o di morte per la sopravvivenza della nostra democrazia.
È chiaro. Senti, ma tutto, in tutto questo, no? In questo quadro che ci stai puntualmente descrivendo, le parole dell'altro giorno della leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, no? Quando proprio rivolgendosi all'Europa ha detto è finita la pacchia, come sono state accolte?
Ma con incredulità, perché scrivere finita la pacchia quando l'Europa sta ricevendo 200 miliardi che ci vengono dati dai contribuenti di tutti gli altri paesi d'Europa, l'unica pacchia che può finire realisticamente è la nostra, ammesso che ci sia una pacchia, ma comunque non siamo certo noi che diamo qualcosa all'Europa in questa fase, e sicuramente stiamo parlando di versamenti materiali. In questo momento è l'Europa che sia attraverso i soldi del PNRR, sia attraverso l'attività della Banca Centrale che continua a comprare il debito pubblico italiano, sta tenendo in piedi un paese che ha un debito francamente che da solo non riuscirebbe a sostenere. Siamo al 160% del PIL. Se non ci fossero gli aiuti europei e la Banca Centrale, nessuno più comprerebbe il nostro debito.
Eh sì, è proprio così. Andrea Bonanni, ci fermiamo per il momento qui. Grazie naturalmente per essere stato con noi quest'oggi. Buon lavoro e a presto.
Grazie a voi, arrivederci.
Radio Immagina.